Buonasera a tutti e a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Io sono Tiziano, detto Tizio, e in questa nuova puntata tratteremo un tema molto interessante per gli ultimi sviluppi della discussione politica in Italia, ovvero del revisionismo storico per quanto riguarda foibe e altri eventi storici della Seconda Guerra Mondiale. Perché dobbiamo trattare questo tema in particolare proprio in questo momento storico? Perché? Perché questa è un'arma ideologica che usa il capitale non solo per sdoganare il fascismo, che è il suo braccio armato di fatto, ma anche e soprattutto perché questo non crea di fatto una coscienza tra i lavoratori e le classi subalterne. Quindi è nostro compito come comunisti riavvivare la memoria storica e soprattutto combattere il revisionismo storico del regime. Cominciamo con la prima canzone, però adesso si tratta di Band in DC dei Bad Brains. E adesso abbiamo un contributo audio di una compagna di Torino, Martina, di Noi Restiamo, che ci parla degli ultimi avvenimenti per quanto riguarda le foibe che sono accaduti all'Università di Torino questa settimana.
Giovedì 13 febbraio al campus Einaudi, una sede dell'Università di Torino, c'è stata un'iniziativa dell'AMPI con Monio Vadia e alcuni storici sulla questione del colonialismo e del fascismo italiano in Jugoslavia. In risposta, il collettivo FUAN, un collettivo universitario vicino a Casa Pound, ha organizzato un volantinaggio sul giorno del ricordo e l'università per questo è stata completamente militarizzata. Gli studenti antifascisti sono accorsi subito con l'intenzione di cacciare fascisti e polizia dalle nostre università e la polizia ha caricato più e più volte, in maniera molto violenta, arrestando 4 studenti, uno rilasciato subito e gli altri 3 trasferiti al carcere delle Vallette. Questo è un fatto gravissimo che non si vedeva da anni e ha spinto subito il corteo spontaneo che si è creato a spingersi fino al rettorato per chiedere al rettore che si prendesse le responsabilità di quanto successo. Ovviamente il rettore Geuna non ha risposto e non si è fatto vedere e questo silenzio per noi è stata una chiara presa di posizione politica. Dal rettorato quindi il corteo è ripartito per le zone dell'università con l'obiettivo di informare tutti gli studenti di quanto era accaduto. E si è rilanciato per la giornata successiva, quindi per venerdì, con un'assemblea al mattino che fosse il luogo di discussione per decidere cosa fare per continuare la mobilitazione. Quindi venerdì ci siamo ritrovati alle 11.30 al campus in 200 studenti e abbiamo deciso di ripartire in corteo per la zona universitaria per continuare a far sentire la nostra voce e abbiamo di nuovo bussato alle porte del rettorato per chiedere al rettore di fare delle dichiarazioni, di prendere una posizione. Ovviamente di nuovo il rettore non si è fatto sentire, abbiamo quindi deciso di passare direttamente ai fatti, andando nella palazzina Einaudi, dove è presente l'aula che l'università ha assegnato al FUAN, e ci siamo ripresi quell'aula aprendola e riempiendola di scritte antifasciste ed effettivamente quindi non lasciando più uno spazio ai fascisti, cosa che vogliamo sia chiara, che loro non devono avere nessun tipo di spazio nelle nostre università. E da lì siamo rimasti nella palazzina Einaudi dichiarandola occupata per organizzare nella sera un benefit per le spese legali degli arrestati. Alle 18:15 ci siamo ritrovati in un'assemblea aperta, molto partecipata, per decidere insieme i passi successivi. E appunto si sono fissati due appuntamenti: domenica il presidio al carcere delle Vallette in solidarietà ai nostri compagni e che ne chiedesse l'immediata scarcerazione. E mercoledì un'assemblea pubblica aperta al campus, dove cercheremo di coinvolgere docenti, ricercatori, per creare un'opposizione reale del corpo universitario al revisionismo storico dell'università che ha legittimato e ha difeso i fascisti. Come noi restiamo, noi vogliamo denunciare la responsabilità delle istituzioni a partire dalle parole di Mattarella sull'importanza del giorno del ricordo e l'equiparazione fra fascismo e comunismo. Questo non è un caso isolato, ma appunto una tendenza generale che dai governi di destra e di centrosinistra arriva fino al mondo della formazione. E un esempio lampante è che nella regione Piemonte è passata la mozione di Fratelli d'Italia di diffondere nelle scuole superiori un fumetto della casa editrice di estrema destra che si chiama Foibe Rosse. E quindi questo è proprio un esempio del clima politico che stiamo vivendo. In più denunciamo la responsabilità dell'amministrazione universitaria che da anni concede l'agibilità politica ai fascisti sia sul piano della propaganda che sul piano della storia e li protegge facendo caricare gli antifascisti dalla polizia e arrestandoli. Un altro fatto gravissimo è che subito dopo gli arresti il presidente Edisu ha detto che avrebbe ritirato le borse di studio agli arrestati e quindi l'università tutta è responsabile della narrazione reazionaria della storia ed è completamente complice della repressione. Chiediamo noi quindi le dimissioni del rettore e del presidente Edisu, con l'intenzione di continuare a contrastare la presenza dei fascisti e della polizia nella nostra università, che non avranno vita facile e ci troveranno sempre ai nostri posti.
And we'll
continuiamo il discorso per quanto riguarda le foibe, iniziava Martina. Ebbene, questa situazione delle foibe, il giorno del ricordo, si è venuto a creare ben 15 anni fa, non stiamo parlando quindi proprio di ieri, ecco, però neanche di un giorno del ricordo che è iniziato appena dopo la proclamazione della Repubblica Antifascista Italiana. Quindi stiamo parlando di un periodo storico, quello del 2004, che ha appena visto il bombardamento del Belgrado, insomma, creato appunto proprio da un fronte bipartisan, sia di destra che di sinistra, in favore dell'Alleanza Atlantica, e quindi la distruzione di fatto di uno Stato, la Jugoslavia, che era sempre stato un nemico proprio dell'imperialismo italiano. Ebbene, andiamo a vedere che questa narrazione delle foibe quindi segue una reazione ideologica che deve essere innanzitutto imposta per vie traverse dall'unificazione europea. Quindi andiamo a vedere la demonizzazione dei serbi, è un po', ricalca un po' la demonizzazione di tutti coloro che sono morti durante l'occupazione nazifascista italiana durante la seconda guerra mondiale, che vengono adesso dipinti come carnefici. Andiamo a vedere pure che questa situazione è molto esplicita, insomma un riferimento a un passato storico che viene ricreato, ecco, viene riscritto soprattutto da autori come ad esempio Giampaolo Pansa, che nel tempo hanno cercato di dipingere i partigiani come carnefici. Ebbene, non solo quelli italiani, ma anche quelli jugoslavi guidati dal maresciallo Tito, che nella loro impresa eroica di soverchiare l'imperialismo italiano sono riusciti a creare uno stato sovrano che ha dato beneficio alle popolazioni locali, che siano viste da sempre soggiogate, ne sono riusciti questo stato, la Jugoslavia, era riuscito a creare uno sviluppo per sé e per le varie popolazioni che nel tempo si sono riuscite ad omogeneizzare. Questa situazione viene completamente devastata proprio nel periodo successivo, quindi alla caduta proprio del regime di Tito. Ebbene, in una situazione così di debolezza, la Jugoslavia è stata costretta quindi di fatto a non poter imporre una propria narrazione, e quindi quella che è la narrazione dominante è riuscita a imporre una narrazione fascista. Fascista perché di fatto sin dalla fine degli anni 40 i fascisti si erano posizionati come vittime proprio di quella carneficina, tra virgolette, che era stata fatta dai partigiani jugoslavi. Di fatto poi tutto questo si è andato ad inserire in un meccanismo che ha portato di fatto le foibe, tra virgolette, ad essere state istituzionalizzate proprio dalla Repubblica Italiana. Ebbene, adesso andiamo a vedere che in realtà gli eventi storici delle foibe sono in parte inventati, in parte in realtà ricostruiti molto male, come ad esempio quella della foiba di Basovizza, in cui addirittura si parla di 1000 addirittura 2000 salme che vengono messe, furono deposte all'interno di questa foiba. In realtà non si è mai provato niente per quanto riguarda questo evento, perché comunque le salme non sono mai state riprese, portate fuori da questa foiba, mentre è di fatto testimoniato ad esempio la fucilazione di quattro partigiani giovani nel 1930 di origine slovena, sloveni, che è una popolazione comunque che abitava lì da un millennio nella regione, diciamo, tra l'Istria e la Dalmazia e quella che è ovviamente adesso la Slovenia, che si sono ribellati nel tempo all'italianizzazione forzata, ma anche soprattutto a una situazione che andava avanti dalla Repubblica di Venezia in poi, quindi da un colonialismo prima veneziano e poi italiano, che ha forzato la propria cultura e soprattutto imposto un modello di sviluppo che era assolutamente contrario e di sfruttamento alle popolazioni locali. Quindi in sostanza la narrazione delle foibe comunque continua a portare avanti un'idea di colonialismo buono, ma soprattutto di vittimizzazione di quello che è l'imperialismo italiano, ed è una cosa che dobbiamo in questo momento storico da comunisti combattere. Bene, continuiamo con la prossima canzone, si tratta di Rap Promoter degli A Tribe Called Quest.
It's a fly love song. To the effect of nothing, effective fronting is what I don't allow, so let me tell you something. I am a bona fide, not too modest and not a lot of pride. Soon to have a ride and a home to reside. If my mama is sick, I'm by her bedside. Used to watch the show on Channel 4 called Riptide. Wash my wares inside, cause it's too damn cold outside. That's how the runnings go. If there ain't no dough, then there ain't no show. So take your roly-poly fat promoter to the chemical bank and get my cash. If you wanna see the people scream and laugh, you best quest your ass real fast. Cause I don't wanna see them start bucking, throwing chairs in the air while you be ducking. What? Don't step to me with that. If you promoting the show, make sure it ain't whack or else I'm leaving.
Let me tell you,
I'm leaving.
Let me tell you,
I'm leaving.
Let me tell you,
your whack show.
Yo, man, what's up with that?
Don't sweat. What's that process? Come on, 500. That was the deal.
Oh, come on, man. Don't try to play me out.
We don't need you. Sorry.
And the abstract rapper says, I want chicken and orange juice, that's what's on my rider. And my occasional potato by a writer. Don't forget my pastry, make sure they're tasty. I'm not the type to be pushy or hasty. See, I'm the type of rogue that's weird in the ghetto. Took a few shorts before. Now the only ones I take are the ones that I wear. Ain't taking no shorts no more. Now, please act proper before I call the Crime Stoppers. Don't dip on the dough, cause that's a no-no. Make sure you count your money real slow. Be alert, look alive, and act like you know. It's the 90s, time to make move. Not the 80s, do away with your woo. So what? You got a crew. I got one too. They're called the Brooklyn Zoo. Don't break fool, let's be reserved and cool. We don't have to act like we in grade school. Just make sure that we're taken care of. And we'll do a fly show for your bub. Check it out. Diggy dang, 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 diggy dang.
Adesso continuiamo con questa narrazione dei revisionismi per quel che riguarda invece quello che è un altro evento tragico della storia italiana, ovvero la strage di Bologna. Ebbene, la strage di Bologna in questa settimana ha avuto definitivamente i suoi colpevoli. I suoi colpevoli che sono riconducibili alla loggia massonica P2 per quel che riguarda ad esempio Lucio Gelli fascista repubblichino, da sempre immischiato in situazioni che riguardavano la CIA, la NATO, l'operazione Gladio, quindi di fatto un piano che intendeva soverchiare le istituzioni democratiche italiane per imporre un modello, una dittatura militare filoamericana. Perché? Per contrastare l'avanzata delle forze comuniste nel paese e soprattutto non semplicemente il PCI, che dopo il compromesso storico si è andato a compromettere di fatto con l'imperialismo americano, ma soprattutto quelle forze armate che cercavano di rovesciare sì il potere costituito, ma in senso progressivo per la classe. Quindi andiamo a vedere che questo piano, il piano di rinascita democratica del paese, è di fatto un'operazione americana che aveva come braccio armato nel paese e soprattutto come in mente dei fascisti come Licio Gelli, ma anche come Mario Tedeschi e altri repubblichini, che di fatto sono i mandanti di quella strage di Bologna che causò 85 morti e 200 feriti e che di fatto chiuse un periodo storico, quello della strategia della tensione, con di fatto l'annientamento delle lotte di classe nel paese, e di fatto chiudeva un periodo storico di lotte per il paese, di lotte per il proletariato italiano, e soprattutto metteva fine a ogni possibilità di avanzamento di classe. Ebbene, questa situazione della strage di Bologna è di fatto un percorso che si è andato a creare sin dagli anni 60 e che si è andato a chiudere proprio nel 1980, oltre alla strage di Bologna con Mirafiori, con le camicie bianche, con i colletti bianchi, la marcia dei colletti bianchi a Torino. E quindi l'inizio di questa della strategia della tensione e soprattutto della reazione dello Stato italiano alle lotte di classe nel paese inizia negli anni 60 con la contestazione giovanile, con le lotte operaie, con Porto Marghera, e quindi anche con Valle Giulia. Valle Giulia, in cui una situazione in cui la facoltà di architettura della Sapienza fu occupata contro le guardie, e soprattutto per mostrare che lo studentato, gli studenti chiedevano maggiori riconoscimenti, ma chiedevano proprio una vera e propria rivoluzione nel paese. Ebbene, tutto questo fu infiltrato in parte dai fascisti, che però furono rimossi nettamente. Gli stessi fascisti che insomma fanno capo anche ad esempio a Franco Freda, uno dei mandanti, proprio uno degli esecutori anzi di fatto della strage di Bologna, che negli anni 70 comunque fu contattato proprio dalla CIA per emettere stragi e reazione per una vera e propria reazione nel paese a queste lotte di classe. Ebbene, la situazione poi si andò a diventare sempre più incandescente negli anni 70, quando di fatto con la strage di Piazza Fontana lo Stato italiano reagì proprio clamorosamente ad una situazione di quasi rivoluzionaria, così ribollente che addirittura gli stessi operai, gli stessi collettivi rivoluzionari furono costretti ad abbracciare le armi, prima in difesa, poi all'attacco. Perché? Perché si capiva benissimo che il colpo di Stato filoamericano era alle porte. Quindi tutta questa resistenza, reazione, doveva essere importata in modo armato. Ebbene, andiamo a vedere che comunque i fascisti, anche quelli più spregevoli, gli ex repubblichini, saranno sempre cooptati all'interno dello Stato italiano. Perché? Perché per la difesa dell'accumulazione capitalistica, e quindi di fatto un'imposizione sempre più sovrastante al proletariato, sia dal punto di vista della coscienza, sia dal punto di vista proprio fisico, proprio della prigione e delle torture, e che non verranno mai a cessare alla fine fin quando non sarà soverchiato il sistema capitalistico. Bene, continuiamo con la prossima canzone. Si tratta di Best Rattles Out the Sky dei Death Grips.
Disappear, three high, run among you. Bass rattle stars out the sky. Bury in two thumbs, disappear, three high, run among you. Bass rattle stars out the sky. Never not a war to a mystic. Shedding bands from a linguistic. Subliminal action lurking cryptic. Like Google search, they won't find symptoms. Attitude bury all my business. Got the chills, if I take any more, heartbeat split my gills. Draw the blood, can't explain it, the feeling. Inhale the moment till I scorch your lips, don't hurt me. This gypsy gallop does you dirty. Peek at 3:30 in the morning with my voice in your head pointing, and I'll take you there. I'm slaying pain in the bank and make it stuck. Send my dead off, I rep that gutter fly. Come from where you run from, I ain't no level brothers, dog. Don't I rep that gutter fly. Don't I rep that face rattle stars out the sky. Get off me. Get off me. Everybody, anybody, anybody. Get off me.
Un'altra narrazione tossica in chiave filoamericana, si tratta di Bombardamento di Dresda. Bombardamento di Dresda che il 13 febbraio ha compiuto un anniversario, quello dei 75 anni, in cui gli americani continuano a rivendicarsi il loro ruolo di protettori del mondo occidentale contro la barbarie. Ebbene, andiamo a vedere che questa situazione viene sempre, questa tipo di narrazione viene sempre mandata avanti per il semplice fatto che gli americani devono essere quelli che hanno sconfitto la Germania nazista, eccetera eccetera. In realtà andiamo a vedere che il bombardamento di Dresda è servito con un altro scopo. Ebbene, andiamo a vedere che il bombardamento di Dresda, che ha fatto 25.000 morti tra civili, donne, bambini, uomini, anziani, è stato semplicemente un modo per far capire all'Unione Sovietica chi comandava all'interno degli alleati. Ebbene, in una situazione in cui la conferenza di Yalta si era appena svolta nel giugno precedente, c'era stato l'invasione della Normandia, eccetera eccetera, le varie potenze, gli alleati, sembravano comunque reggersi e avere un'alleanza tra di loro. Ebbene, adesso comincia un'altra situazione, ovvero la Germania nazista era stata sconfitta, quindi andava fatto capire a tutto l'Occidente che il vero nemico era l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica perché? Perché rappresentava di fatto l'avanzamento del proletariato globale che minacciava proprio i profitti e il potere di quelle potenze occidentali in cui le borghesie comandavano. Ebbene, andiamo a vedere che questo bombardamento, che in realtà non era proprio previsto, non sembrava che Dresda sarebbe stata bombardata nei giorni precedenti, perché comunque Berlino era comunque la terza città del paese, della Germania, ma comunque era uno snodo secondario. Gli americani tuttora giustificano il fatto che nella città ci fossero centinaia di fabbriche, uno snodo ferroviario importante e soprattutto 50.000 lavoratori che ancora sostenevano la causa nazista. Ebbene, tutto questo di fatto ha portato comunque a un bombardamento che tuttora sembra quasi essere insensato, ma ha comunque un suo obiettivo. Un obiettivo, quello di far retrocedere l'Unione Sovietica, che era da poco entrata a Berlino. È entrato a Berlino, aveva liberato Auschwitz, comunque ha fatto una forte resistenza antinazista, soprattutto ricordiamo Stalingrado. Ecco. Ebbene, andiamo a vedere che questo bombardamento quindi è un atto di guerra che non solo ha devastato uno stato, chiaramente Germania nazista era mai sconfitto, ma che comunque tendeva anche a depredare quelle poche risorse che sarebbero state anche utili, anche non semplicemente a un riarmamento nazista, perché quello era ormai impossibile, ma anche alla cattura di quei mezzi di produzione che servivano a sviluppare il socialismo nel paese, soprattutto ad opera dell'Unione Sovietica. Ebbene, con la ripartizione poi della Germania, Dresda andò a finire sì sotto il controllo delle potenze dell'Unione Sovietica, ma comunque rimase una città fantasma e fu dovuta ricostruire proprio dalla pianificazione socialista. Nel frattempo comunque la Germania tendeva a riavere quel ruolo forte all'interno del continente, il continente europeo, che verrà poi a sviluppare l'Unione Europea negli anni 90. Ebbene, andiamo a vedere quindi che lo smembramento di uno Stato oramai sconfitto è molto simile a quello una situazione molto simile a quella della Jugoslavia negli anni 90. Questa è anche tuttora una forma con cui si manifesta l'imperialismo, ovvero la distruzione di uno Stato senza realmente annichilire le strutture precedenti di Stato. Ebbene, questa situazione tragica di un massacro è comunque una prassi all'interno della fase superiore suprema del capitalismo, ovvero dell'imperialismo. Una potenza imperialista Germania nazista sconfitta che è dominata da un'altra potenza imperialista, quella degli Stati Uniti. Ebbene, tutto questo in conclusione va a portare semplicemente a sempre più vittime e sempre più morti, e questa narrazione va mandata avanti da una potenza semplicemente senza scrupoli come gli Stati Uniti. Continuiamo alla prossima canzone, si tratta di Phantomas, di The Godfather dei Phantomas. fine parliamo di una vicenda storica completamente reinventata per muovere critiche, ma soprattutto far sembrare criminali i partigiani. Ovvero stiamo parlando della storia della colonia di Rovegno. Colonia di Rovegno che era stata costruita durante gli anni 30 come rifugio estivo dei bambini della zona, dell'Appennino Ligure, di Rovegno appunto in Liguria, per trovare rifugio durante l'estate come da miseria, carità, malattie varie che erano state imposte dal lavoro forzato durante il fascismo alle famiglie povere della zona. Ebbene, questa colonia in cui i bambini trascorrevano l'estate durante la Seconda Guerra Mondiale fu presa dai partigiani come prigione. In realtà era stata prima strappata dalla Gestapo e di fatto poi fu presa dai partigiani per catturare, insomma, mandare lì in prigionia i repubblichini. Ebbene, andiamo a vedere che questa situazione, questa caso di prigionia dei repubblichini è stata trasformata in un vero e proprio massacro di repubblichini. Un centinaio di salme, si parla di addirittura 500. Una lapide era, che è stata posta su questo edificio ormai abbandonato della colonia di Rovegno, parla di un centinaio di morti. Era stato apposto lì da un consigliere di Alleanza Nazionale, quindi un partito chiaramente di ispirazione neofascista. Beh, andiamo a vedere che questa narrazione, insomma, non dà spazio a una vera e propria verità storica, una verità che dovrebbe essere di Stato. Bene, andiamo a vedere che il contesto era molto molto interessante. Sicuramente la situazione di Genova in quel momento storico era quella di una città occupata dai nazisti, ma soprattutto una città in cui i partigiani rispondevano in modo molto valoroso. Ebbene, andiamo a vedere che nel 1943 cominciavano a muoversi le prime azioni gappiste ai danni anche dei nazisti. Nazisti che erano stati colpiti due nel 1943, e gli stessi nazisti hanno risposto con le fucilazioni di 8 partigiani, a cui seguirono rastrellamenti una volta di 59 persone, altre addirittura di 70 persone, torturate e ammazzate proprio dalle file partigiane. Addirittura si parla di uno sciopero nell'estate del 1944 a Genova di 1500 lavoratori quasi che furono spediti e repressi e portati al campo di concentramento di Mauthausen, dove molte persone poi perirono. Ebbene, questa situazione di repressione di barbari e ferocia nazista doveva avere una risposta soprattutto dei partigiani. I partigiani che catturarono quindi tanti repubblichini e tanti nazisti e che rinchiusero nella colonia di Rovegno. Bene, c'è stata un'azione dei partigiani come risposta ad un rastrellamento dei nazisti che parla di 8 morti. 8 morti causate nella colonia di Rovegno. Questo è l'unico dato ufficiale di un, quanto pare, un eccidio tra virgolette nella colonia di Rovegno. Colonia di Rovegno che quindi non può essere dimostrata come il luogo di barbarie dei partigiani, semmai proprio la zona attorno a questa colonia è di fatto stato teatro di veri e propri massacri da parte dei nazisti. C'è stata giusto qualche uccisione dei partigiani. Gli stessi partigiani che comunque presero questa colonia erano di chiara ispirazione cattolica, quindi non regge neanche questa narrazione da parte dei neofascisti di attacchi comunisti al fascismo, massacri comunisti. Ebbene, andiamo a vedere che questa situazione, quindi un semplice banale episodio che non possiamo definire banale, la storia della resistenza italiana non può essere semplicemente riscritto, va comunque narrato e va narrato sia nelle scuole ovunque per creare una vera e propria coscienza comune, una coscienza del popolo italiano che non si basi semplicemente su una narrazione imposta semplicemente per distruggere la coscienza di classe e delle classi subalterne, ma che debba essere una risposta a quello che è tuttora l'imposizione capitalistica dell'attuale classe dominante, che non fa nient'altro che le veci di una classe europea che vuole imporci sempre più miseria e distruzione. Prima di passare i saluti, sentiamo Is She Weird dei Pixies. chiudiamo qui. Ci sentiamo settimana prossima, sempre su Radio Sonar, in diretta in podcast, martedì alle 21.30. Grazie mille per avermi ascoltato e alla prossima settimana.